Quest'ordine universale, identico per tutti, non l'ha creato né Dio né gli uomini, ma è sempre stato e sarà fuoco eternamente vivo che si accende con misura e si spegne con misura.
È di una bellezza assoluta. Vabbè, allora... diciamo che questo è tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, per certi versi, però applicato, però reso più bello, ovviamente, no? Perché il sapere manualistico, le spiegazioni sono belle fino a un certo punto, poi insomma bisogna anche fare un piccolo salto, secondo me. Che cos'è, qual è il punto? È, secondo me, perlomeno, poi chiaramente sono testi che meritano esegesi anche, no? Ripetute, accurate, quindi potrebbero andare benissimo entrambi i temi e i modi. Però il punto centrale è che illuminare è una strategia per dare senso. Questo. Non c'è un senso. Non so se mi spiego. Cioè il problema è esattamente quello, non è che l'illuminare non fa che rivelare un senso preesistente, ma è lo stesso atto dell'illuminare che genera il senso. Quindi di fatto Eraclito ci sta dicendo quello che ha detto Weber, no? La sezione finita dell'infinità priva di senso è un modo di illuminare il mondo, perché a seconda di come io oriento la luce vedo certe cose e non ne vedo altre, vedo certe ombre e non ne vedo altre, vedo certe connessioni e non ne vedo altre, ok? Quindi ci sono, tra l'altro, potremmo dire a livello esegetico, due modi di conoscere il mondo, che è un po' il grande problema con il quale ci confrontiamo noi oggi, perché c'è il lampo e c'è il sole, e sono due cose diverse, no? Perché la conoscenza del lampo è subitanea ed è, come dire, si fonda molto poi su una ricostruzione, su un'interpretazione ancora di più probabilmente, mentre la conoscenza del sole è una conoscenza in qualche modo condivisa, perché è quella che ha a che fare con l'ordine nel quale ci confrontiamo tutti, che tutti siamo in grado di comprendere, ricostruire, mantenere, eccetera, eccetera. Quindi il punto credo sia fondamentalmente questo, ovvero sia bisogna interpretare il sapere come costruzione di senso. E quindi anche se questo, per esempio, noi lo predicassimo dell'illuminismo, capiremmo un sacco di cose in più rispetto a quelle che capiamo normalmente, perché la strategia dell'illuminismo qual è e qual è stata e quale continua ad essere, perché noi siamo bene o male in tempi ancora illuministici, per quanto ci siano delle grosse difficoltà nel rendersene conto visto quello che accade. Però qual è la strategia? È quella di presentarsi come la sola illuminazione possibile, no? I lumi della ragione rivelano una realtà che è fatta in un modo oggettivo e che quindi non può essere discussa, criticata, ma soltanto accettata per com'è, o migliorata attraverso strategie di conoscenza ulteriore, tecnologiche, eccetera, eccetera. Però non ci sono dubbi su quello che stiamo illuminando, non so se mi spiego. Cioè l'illuminismo è universale, è universalistico da questo punto di vista, si propone come una lettura urbi et orbi, non la lettura di qualcuno che ha una luce particolare con la quale sta cercando di creare un contesto comprensibile, no? Non solo, ma tra l'altro c'è tutta la dinamica di diurno e notturno che vedremo quando parleremo di Dio, perché è quello tra l'altro il tema, ovvero sia il fatto che l'illuminismo scaccia le tenebre, no? La luce della ragione serve esattamente a questo. Il problema qual è? Che dentro queste tenebre l'illuminismo ci ha messo tutto quello che non gli andava bene. E di conseguenza ci sono i saperi tradizionali, ci sono i saperi artigianali, ci sono i saperi emotivi, ci sono i saperi estetici, cioè c'è tutto quello che prima era stato parte costitutiva della nostra strategia cognitiva e che invece viene preso e buttato, come la famosa acqua sporca con ragazzino, no? Buttato da una parte a favore di tutto quello, di ciò che rimane dalla luce illuministica. La luce illuminista è una luce che va bene fino a un certo punto, perché di nuovo è la luce che ti illumina le componenti e non ti illumina il tutto, la luce che perde completamente le connessioni fra le varie componenti di un insieme e di conseguenza è una luce che, per esempio, non è assolutamente all'altezza di comprendere l'ecologia. L'ecologia è tutta rapporti e l'illuminismo da questo punto di vista non è in grado di farlo, perché quel tipo di rapporto l'illuminismo non lo capisce. L'illuminismo inteso come la cultura moderna occidentale di cui abbiamo parlato finora, non so se vi ricordate, no? Quindi out-out, quindi riduzione quantitativa, quindi idolatria del dato numerico possibilmente e via discorrendo. Tutto questo offre un panorama che è un panorama, uno, non è il panorama, non so se questa cosa è chiara. Variando l'illuminazione varia ciò che tu vedi, varia il modo in cui lo vedi, variano le connessioni fra ciò che vedi, varia tutto, varia direttamente ciò che vedi anche, no? Perché un certo tipo di illuminazione fa risaltare certi dettagli, un'altra ne cancella altri, insomma lo sapete piuttosto bene. Quindi la strategia della luce e della visione è una strategia che in qualche misura è consustanziata a noi. Noi abbiamo sempre interpretato il sapere come vedere. La stessa idea, la stessa teoria è visione, no? Non altro. Diciamo che il problema si è presentato quando questa visione ha rinunciato a tutto quello che era il suo tono poetico. E già parliamo di Platone, quindi non è che stiamo particolarmente lontani, no? Eraclito era prima, però va bene. Comunque, Platone conduce una strenua battaglia contro i poeti, che noi abbiamo interpretato alla luce delle nostre categorie, evidentemente, ma che non è esattamente quello. Chi sono i poeti per Platone? Per Platone i poeti sono i visionari. Ma tenete presente che siamo con Platone, quindi stiamo a 2700 anni fa. I visionari di allora non erano quelli di oggi che dicono I have a dream. No, erano proprio quelli che li vedevano i sogni, perché probabilmente al tempo, e qui c'è un testo di Chereni molto bello su Dioniso che parla di questo tipo di scopo, la sapienza era una sapienza visionaria, perché l'io era talmente poco costituito al tempo che era difficile capire quali cose ti stessi dicendo da solo e quali ti venissero dette da voci, che è poi il problema delle malattie mentali di oggi, no? Tanti pensano a sentire le voci e dicono che siamo noi che ce le facciamo. Io su questo sono estremamente, come dire, aperto sulle possibilità del fatto che si sentano voci che non hanno a che fare, però diciamo che non lo insegno, mettiamolo fra parentesi. Però in generale noi abbiamo questa possibilità, questa comprensibilità del fatto che chi non ha un io saldo e sente delle voci può interpretare queste voci come provenienti da cielo, terra, altrove, quindi tutti i geni, i demoni, gli angeli e tutte le forme che noi abbiamo usato per interpretare questo discorso. Tenete presente che questo è il tipo di conoscenza che c'era a Delfi, no? L'oracolo di Delfi. L'oracolo era uno che veniva scelto, di solito era più una donna che un uomo, ed era scelta per delle particolari caratteristiche. Forse era particolarmente labile il confine fra, questi sono dei temi estremamente spinosi, perché portano a delle teorie che il nostro paradigma ha ovviamente messo da parte, ma che stanno tornando tutte fuori in questo momento, quindi è interessante saperlo. Non so se avete sentito parlare dell'inconscio collettivo junghiano, immagino di sì. C'è anche il transpersonale di Gilbert Simondon, che è un altro filosofo antropologo francese che sosteneva con una serie di argomenti molto interessanti questa nostra, come dire, doppia appartenenza, no? Loro dicono che noi siamo come un'onda e la parte alta dell'onda è quella che si rende conto di sé, ma c'è pure tutto il sotto, e noi con questo sotto abbiamo dei rapporti molto strani, perché noi lo neghiamo recisamente, l'abbiamo definito inconscio, l'abbiamo definito sentina di vizi, l'abbiamo definito tutti i modi possibili e immaginabili, e questo fa parte di quello che vi dicevo della concezione antropologica di cui ho cominciato a parlare prima. Però non siamo assolutamente oggi in grado di sapere quanto giochi un ruolo quella parte nella nostra vita normale. È ovvio che se è vera la questione dell'onda, il ruolo c'è, come? No. E l'io dovrebbe accettarsi come parte di un bouquet, parte di un insieme di personaggi. Noi non siamo uno, noi siamo tanti. Io normalmente uso la ciurma perché dal mio punto di vista esatto, io dal mio punto di vista, siccome adoro l'immaginario dei pirati, trovo che la ciurma vada benissimo. Tra l'altro la ciurma è stato anche il primo esempio di democrazia diretta, non so se lo sapete, ma i capi dei marinai, i capi dei pirati, se non c'era i famosi arrembaggi, ammutinamenti, no? Tutte quelle cose, di fatto la nostra democrazia nasce lì, non lo dice nessuno perché erano cattivi, però il fatto centrale è quello. Quindi insomma ci sono una serie di rinvii anche immaginali che non finiscono più. Quindi ti vedo.
Sì, perché
mi è arrivato addosso un camion.
No, perché io in realtà rispetto a questa riflessione che ha tirato fuori Mattia, e l'avevo interpretata più. Perché qui in realtà ti parla di illuminazione, poi ti associa un fuoco, il fuoco cosmico. E perché ti dice appunto che l'uomo, perché il punto focale di tutto è il fatto che noi non riusciamo a conoscere in maniera totalitaria l'universo, no? Mm-hmm. Quindi il mondo.
In totale, non totalitario.
Sì, totale.
Se no pare brutto.
E io in realtà l'avevo più associata, magari è un errore mio, nel concetto di illuminazione di sole come qualcosa che ti rassicura rispetto al fatto che tu hai un pensiero che non conosci e quindi vedi. E quello che vedi lo conosci, non come qualcosa che dona del senso a quello che io vedo in quel momento. Mm. Non so se me l'ho spiegato. Cioè, nel senso.
Dunque, diciamo, la componente rassicurante la vedo assolutamente.
Perché qui ti parla appunto di nella un soggetto che si interroga costantemente, esatto. E poi in qualche modo si deprime rispetto al fatto che non riesce a conoscere.
Ma infatti da questo punto di vista la luce noi l'abbiamo sempre associata nel modo in cui la costruisci tu. Il problema è che lui lo sta criticando questo modo,
in parte. Sì,
nel senso che appunto il momento in cui parliamo dell'illuminazione che è far emergere un ordine composto, secondo me i termini sono abbastanza evidenti per quanto trattandosi di una formula filosofica si possa discutere, però comunque dà esattamente questa sensazione di qualcosa che emerge dall'informe, no? Mm-hmm. Cioè un informe a tua disposizione che tu scegli di far diventare un insieme di cose attraverso un certo tipo di prospettiva, mm-hmm. chiaramente, no? Perché sguardo, luce, più o meno siamo lì, ricordatevi anche la retorica della Bibbia, no? Fiat lux, sia la luce. Noi abbiamo un immaginario nel quale la luce rivela, mm-hmm. questo è quanto. Tant'è che uno dei punti centrali è esattamente quello, che ci siamo fatti talmente prendere la mano da questa rivelazione, da questa figura divina, da aver perso di vista il fatto che oltre gli dèi c'è il fuoco. Che, insomma, è un pensiero abbastanza scardinante una volta che lo comincia a mettere a fuoco, perché il nostro pensiero è un pensiero che si è fermato clamorosamente a Dio, cioè il Dio, fine. Dimenticando che tutte le varie storie che ci raccontano contemplano altro, no? Cioè il famoso fato, che è un bambino che gioca, che è uno dei motivi per cui torna Eraclito spesso e volentieri, perché il testo è sul gioco, quindi è il gioco come modello di comprensione del mondo. Qui non parliamo del gioco come attività da bambini, qui sta da un'altra parte proprio, no? Siccome ne sono convinto che è giusta questa cosa, sono anni che studio il gioco, quindi sono assolutamente convinto del fatto che quello è il modo di ragionare e non quello che ci siamo inventati noi, perché il gioco è un'altra cosa. Apre molta più prospettiva, apre molti spazi, apre molte contraddizioni, insomma è di una ricchezza rispetto a quello che facciamo noi che è incomparabile. Però, detto questo, allora se recuperi l'idea di un ordine ulteriore dell'universo, le cose ti si aprono in un modo impressionante. No, perché quell'ordine, quel famoso fuoco è al di là perfino degli dèi. Gli dèi sono sì delle intelligenze diverse, ma non sono manco loro la fine è ancora più là, no? Quest'idea di mondo, che è un mondo, dice, l'idea più reale di tutte è l'idea di mondo, perché tu che testimoni del mondo, tu col mondo non sai, c'è niente a che fare, sei qui. Esatto, come una serie di sì, esatto, come una serie di interpretazioni e di sensazioni che però non esperisci mai, perché quando mai sarai in grado di esperire il mondo? Se ci pensate, è un po' quello che abbiamo detto per la realtà, esattamente lo stesso discorso. Cioè, da una parte il significato, dall'altra l'estensione, ma di fatto il problema è quello. Cioè, tu davanti all'immensità del mondo sei schiacciato. Non hai gli strumenti, no? Sai, il giocattolo nelle mani del bambino che gioca a dadi, o perlomeno quello sorride, se non altro, però, insomma. Sì, anche, sì. Cioè, come dice Einstein, no? Non credo che Dio giochi a dadi con l'universo, però, insomma.
Noi abbiamo provato a razionalizzare anche quello, no?
Cioè, noi tutto. Siamo partiti proprio.
Anche il fatto, studiando la probabilità, ma noi tendiamo a razionalizzare il fatto.
Ma perché c'è tutta questa entusiasmo per la statistica, ragazzi? Fatemi capire, cioè, da dove altro verrebbe se non fosse questo lo scopo? Noi abbiamo statistiche ovunque. Poi dopo puoi anche non seguirle, però tutto quello che ti dicono è tutto statistica. No, come se questa statistica fosse in grado di darti un qualche tipo d'aiuto. Certo, in certi casi, in certi contesti può anche essere utile. Nessuno dice, mi raccomando, sia chiaro questo, che io sono contro la scienza, contro la matematica e contro la statistica. Io sono contro la scienza, la matematica e la statistica trasformata in un sapere totalitario, come dice lei, che invece non ha nessun senso, non ha motivo di esistere ed è nefasto, peraltro. Eppure nefasto, perché sta causando una serie di espropriazioni di competenze, di abilità, di intelligenza, di sensibilità, di tutto, che non credo riusciremo mai a saldare come conto. Questo secondo me è un prezzo che pagheremo ad libitum, a meno che, e so che è brutto dirlo, però non vedo grosse alternative, o ci sia un rinsavimento generalizzato, insomma una discesa generale dello Spirito Santo o qualcosa del genere, oppure una catastrofe, perché io francamente non vedo grossi modi per venirne a capo di questa cosa. Manco con la catastrofe, guardate Walking Dead, se vi sembra che no, uno si aspetterebbe che la gente cominci a comportarsi in modo diverso, non sono ancora più stronzi dei morti che camminano, quindi dici ok, vabbè, mi arrendo, siamo fatti male e vabbè, e io spero, continuo a sperare di no, però certo che ci vuole un certo prezzo, cioè bisogna pagare un certo prezzo per continuare a far finta che l'essere umano possa essere salvabile. Devo dire che il mio ottimismo comincia a risentirne un tantino con gli ultimi anni, poi se per caso domani vince Trump non voglio fare commenti, però vabbè, lasciamo perdere, stendiamolo sto velo. Però ecco, insomma, diciamo che il tema è abbastanza interessante, devo dire, ecco. Quindi insomma sì, senz'altro c'è anche questo discorso, e la luce è evidentemente rassicurante, ma lo sappiamo tutti, no? Quando il bambino ha paura, che fai? Accendi la luce, è normale, cioè ci sono una serie di retaggi. Quando vi dicevo l'altro giorno la stazione eretta, è mica solo la stazione eretta, perché voglio dire, i nostri antenati nelle caverne che facevano? Accendevano il fuoco. Il dono principale per riuscire a tirarsi fuori da una situazione di ansia generalizzata è stato Prometeo, il fuoco, il prezzo che ha pagato Prometeo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, bene o male, noi abbiamo dei modi di interpretare il mondo che sono costanti, coerenti e diffusi. E questo è uno strumento fondamentale per stabilire anche una possibilità di contatto con le altre culture. Questo è il libro che sto scrivendo adesso, sono abbastanza ferrato sull'argomento. Però dobbiamo prima parlare della questione cartesiana, no? Perché appunto attraverso la questione cartesiana noi abbiamo escluso tutta una serie di, come dire, livelli di comunità e di contatto con gli altri esseri umani, e ci siamo tenuti soltanto la parte che crea tanti problemi, che è quella culturale e razionale. Lì è difficile capirsi spesso e volentieri, però te dovresti ricordare che c'è anche altro, no? Non so se avete presente la canzone di Daniele Silvestri, Le cose che abbiamo in comune. Abbiamo tutti 274 ossa, respiri, quel tipo di discorso lì, noi lo abbiamo buttato nella pattumiera, e non è giusto, perché non è così. Perché vedere uno che ha il fiatone, che lui sia giallo, verde, blu o rosso, io so che cosa vuol dire, perché lo so, non so se mi spiego. Cioè lo star fisicamente di qualcuno è un qualcosa che io so benissimo, non è culturale. Se io ho paura, se io ho fame, se io ho sete, se io desidero, sono cose che mi uniscono all'altro. Non posso far finta che questo non esista, ma non solo, mi unisce all'altro anche tutto il retaggio legato al mio essere fisicamente un animale che ha una storia alle spalle. No? Quindi lo stesso discorso dell'alzarsi in piedi è valso per me come è valso per tutti gli altri. Dopo abbiamo creato degli universi diversi, non so se mi spiego, però il gesto cosmogonico è comune. Vogliamo ricordarcelo? Quando c'è qualcuno che ti dice che non è possibile comparare le culture, ma che stupidaggine è, no? È dimenticarsi, come al solito, che noi siamo in un legame contraddittoriale, questo aveva già detto Simmel prima, noi siamo uguali e diversi. Non puoi decidere che sei o uguale o diverso, perché te perdi, come al solito, metà del discorso. Quindi noi siamo uguali e diversi, per certi versi siamo diversi, di solito quelli che hanno a che fare con gli emisferi della neocorteccia, no? Quindi l'elaborazione consapevole, tutto ciò che segue alle scelte, ma il momento della scelta è comune. Tutte le culture hanno fatto esattamente quello, tutti gli uomini diventano attraverso una procedura che è una rigenerazione del cammino della specie, ed è comune, non è di qualcun altro. So se questa cosa è chiara. La vedo un po', come dire, non riesco a capire. Ok, se esagero fermatemi. Ripeto volentieri, vi do 5 minuti di break, non è un problema. Però siccome appunto sono argomenti che mi appassionano particolarmente.
Parlando di luce e ombra, mi viene in mente un esempio, no? Cioè, adesso non so chi di voi è stato in un bosco di notte. Cioè, il bosco di giorno è sempre un ambiente familiare, si sta benissimo, di notte diventa inquietante.
Automaticamente proprio. Sì, sì. E non solo, ma se poi vai in un bosco in montagna di notte, non c'è un filo di luce, non siamo più abituati noi, tra l'altro. Vi faccio presente che questo è una cosa su cui bisognerebbe riflettere. Noi il buio non lo conosciamo più.
No,
cioè, se non vai in montagna, il buio non sai cos'è, perché nelle nostre città è buio. è una barzelletta, cioè, sempre, no? Vedi qualsiasi cosa, non va un po' nel bosco vero di notte. Io sono partito il cammino di Santiago qualche anno fa, ho deciso di fare una cosa, dico vabbè, faccio una cazzata, sono partito alle 5 di mattina con la lucetta, c'era pure la nebbia, vi giuro, un'ora di ansia di quelle serie, perché proprio sai sentirsi veramente minacciati come nelle favole, e non c'era niente, poveraccio, no? Perché, però la sensazione è quella, perché torna indietro, non c'è niente da fare, cioè, questi sono schemi neurali che noi abbiamo, fine. No, uno può dire no, non vogliamo assolutamente avere la predeterminazione, no, ho capito, non l'avremo, però di fatto c'è, quindi l'essenziale è saperci fare i conti, però è vero, nel momento in cui si spegne la luce le cose diventano tutte diverse, e questo ci dovrebbe insegnare tanto, no? Perché è un'esperienza che facciamo tutti i giorni, peraltro. Le cose non sono date, il contesto che è accogliente con la luce, col buio non lo è più, ed è sempre lo stesso. So se capiamo la questione, ecco perché la conoscenza è così utile, perché la conoscenza è una forma di luce e quindi è una forma di rassicurazione, quindi è comprensibile tutto quello che vi ho detto, anche gli errori, perché è ovvio che noi dopo tanti millenni volessimo trovare la soluzione finale, chi non l'avrebbe voluto e chi non vorrebbe tutto sommato, oddio, forse mi tirerei fuori, però ne potremmo discutere, ma chi non vorrebbe effettivamente un sapere solido, stabile, affidabile, definitivo? Ah, Dio, veramente quante cose si potrebbero fare. Il problema è che non c'è, è un sovrattono che diamo noi, e se lo diamo tutti insieme e siamo convinti del darlo, ci avviciniamo quasi al risultato, tant'è che per 30, 40, 50 anni è effettivamente successo. C'erano le conferme empiriche, c'era l'accordo generalizzato di tutti, c'erano degli strumenti del sapere che facevano quello che potevano ma non andavano oltre un certo livello. Oggi ci troviamo in una situazione in cui gli strumenti del sapere sono i primi a dirci guarda che stai dicendo delle cose che sono sbagliate.
Perché è un po' così, dopo si fa la fine di rigore.
Già, ma qui i greci hanno già detto tutto.
Oggi, allora,
tanto per dirvi, il primo questo saggio che ho appena finito ieri comincia con una discussione del detto italiano il troppo stroppia, proprio esattamente su quello, perché in inglese non c'è verso di dirlo, no. Tocca spiegarlo, perché è un'espressione che voglia dire esattamente quello che noi intendiamo con troppo stroppia, non c'è. Ho trovato 4 forum su internet, tutti che ne discutono e nessuno che si è riuscito a mettere d'accordo. Quindi è divertente, però l'idea è esattamente quella. Quindi noi che perché dicevo che è una, che dice Eraclito che il fuoco è una questione di misura, noi siamo smisurati. La modernità, come diceva Hölderlin, è un Geheuer smisurata ed è il suo tratto costitutivo, però essere smisurati è pericoloso e non è mantenibile, perché noi abbiamo bisogno di misura. Tra l'altro c'è un altro testo che sarebbe, se mi ricordo, metterò nel programma l'anno prossimo, che si chiama Saggio sul gioco, tanto per continuare, che è di Carlo Mongardini, che è un testo bellissimo, secondo me. Infatti ogni volta lo infamo perché gli dico ma è possibile che non l'abbia più scritto niente su sta cosa, l'ha scritto nell'89, dopodiché l'ha lasciato lì, io lo stavo dicendo proprio al festival a Narni il mese scorso. Ed è un saggio dove appunto dice questo, e noi abbiamo bisogno di regole fino a un certo punto, con misura, perché senza regole non c'è il contesto e tu non puoi fare nulla. No? Quindi le regole sono anche un problema di definizione, torniamo a bomba, tutto torna, questo discorso è tutto quanto assolutamente strettamente connesso. Quindi le nostre regole sono ciò che ci permette di agire e ciò che ci permette di riconoscerci in quanto noi. Però devono essere delle regole che lascino gioco, perché se le regole diventano troppo rigide, troppo severe, troppo ferree, la vita finisce, perché non puoi. Noi esistiamo in questo campo di possibilità, questo campo di gioco, non a caso, perché se vi ricordate gioco è anche un termine meccanico, la lingua dice un sacco di cose. Il gioco di un ingranaggio è la capacità dell'ingranaggio di muoversi senza smettere di funzionare. Esattamente quello che serve a noi. A noi serve un po' di spazio, non troppo e neanche troppo poco, è una questione di misura, è esattamente quello il punto, no? Perché nel momento in cui tu rinunci alle regole, no? Perfino Durkheim si può citare in questo caso, io francamente Durkheim non è che lo ami, però cosa dice Durkheim? Che la questione della libertà fuori dalle regole è un falso problema, perché la libertà ha senso solamente nelle regole e grazie alle regole. Però è chiaro che queste regole vanno concepite in modo adeguato. No? È ovvio che oggi siamo in un caso di ipertrofia normativa. Pensate che fino a 150-200 anni fa i governi non si interessavano minimamente della vita quotidiana. Si interessavano di guerra, di rapporti internazionali, tassazioni, cose assolutamente ampie, ma nessuno andava a dire a nessun altro come doveva vivere, se avrebbe dovuto fare qualcosa piuttosto che un'altra, eccetera. Noi oggi siamo in un clima nel quale ti vengono a dire pesi troppo. Non fumare, pesi troppo, corri troppo poco, mettiti questo, copriti, mettiti il casco, mettiti gli stop, è un incubo. Io non so come si faccia a campare oggi. Io mi ricordo quando ero piccolo che noi eravamo assolutamente, rispetto ad oggi, anarchici, senza volerlo. Ma non ti mettevi niente, andavi e facevi il colore. Se ti facevi male imparavi, no, la prossima volta non l'avresti più fatto, ma era molto più normale, non c'è bisogno che qualcuno ti venga a dire che per andare sullo skateboard devi mettere il casco, i paraginocchi, i parastinchi, i paragomiti. Che rottura di palle. Che poi non vuoi dire che tu non te li debba mettere, ma sarà un problema tuo. Cioè, vogliamo riconoscere che c'è un paradosso assoluto in atto oggi, ovvero sia che da una parte si incensa costantemente il ruolo del soggetto e dall'altra parte al soggetto viene sottratta qualunque libertà di scelta? Quando scegli più oggi? Quando non c'è una norma che ti dica se te devi lavare i denti due volte al giorno o tre, con quale tipo di spazzolino, con quale tipo di dentifricio, con quello che si mette gli occhiali e ti dice che l'università ha definito sto spazzolino come l'unico, e parliamo di uno spazzolino dei denti, poi per carità, no, non è che sia sto strumento fondamentale, ma figuriamoci tutto il resto. Dove è rimasta questa libertà di scelta del soggetto? Se io mi voglio, come diceva un mio amico, se mi voglio sfiatare di fumo, ma sarà un problema mio? Direi che si potrebbe ragionare da questo punto, soprattutto in una cultura che mi sta rompendo le palle sull'individuo da 200 anni a questa parte. O no? Credo, no? All'università vieni o non vieni a lezione, sarà un problema tuo? O te devo via le firme io? Non solo, ma devo anche interessarmi del fatto che tu vada su internet a valutare la didattica del mio corso. Io te lo devo venire a dire. Ma dico, siete usciti tutti di testa o che? Però è questo che noi stiamo testimoniando.
Tanto ce lo ricordano.
Assolutamente, no? Però voglio dire, non solo lo ricordano, ma mi scrivono pure a me di assicurarmi che i miei studenti riempiano i moduli. Dico, ma siete completamente idioti? Io ho scritto, dico, ma io non ci penso per niente. Mettetelo agli atti, io mi rifiuto. Se vogliono, valutano, se no è un problema loro. Ma insomma, sono grandi questi, io. Siete tutti adulti. Ma fino a quando dobbiamo continuare a portarvi in giro tipo Pupo Pupo che, poverino, non riesce a fare le cose da solo? Se ti interessa lo fai, se no, oh, amen. Scusate, ma insomma, tendo a essere un tantino, come dire, rigido da sto punto di vista. Quindi, il problema è questo, come vedete, è un problema di misura. E per la nostra cultura, arrivo, la misura è un concetto che si è perso. Che la nostra cultura ha una sola misura, che è quella che Simmel diceva del denaro, di più. Non c'è mai un momento in cui ti fermi. Noi per definizione abbiamo la crescita in infinita del sistema produttivo, la ricchezza che è misurabile soltanto in termini di più di, perché non c'è il denaro, non ha altre qualità, no? Come diceva Simmel, l'unica qualità del denaro è la quantità, per cui sempre di più, produci sempre di più, consumi sempre di più e il pianeta finisce, perché il pianeta non è così. Il pianeta avrebbe bisogno di una misura. Il concetto di ecologia è un concetto di misura fondamentalmente, no? Tutte le popolazioni animali si regolano. Quando diventano troppe, smettono di fare figli. Noi ci abbiamo messo 200 anni di ritardo, ma adesso pare che ci stiamo stabilizzando pure noi. Alla fine i meccanismi da qualche parte sono partiti anche lì, e quindi stiamo facendo meno figli in generale, anche gli stati che hanno continuato a farne, come dire, a iosa, eccetera, eccetera. Però è ovvio che è un problema di equilibri. Non ci sono popolazioni animali che non se ne rendano conto. Quando sono finiti gli spazi, sono finite le risorse, finisce pure la crescita della specie, perché no, sarebbe abbastanza semplice. Capisco che noi abbiamo tutte le tecnologie del mondo, però no? Andarci un attimino coi piedi di piombo a volte.
Volevo dire che oltre all'ipertrofia, no? Delle regole, noi abbiamo anche proprio la confusione delle regole.
Anche, no? Certo, beh, quello.
La sigaretta fa male, siamo tutti d'accordo. Esce la sigaretta elettronica. L'Università di Pavia dice che è sanissima, l'Università del Michigan dice no, non è sana, fa venire tumori anche quella. A chi devo dare
retta? E infatti, come vedrete adesso che parliamo di Beck, uno dei grandi problemi è che ci sono gli esperti, ma pure i controesperti. Perché il sapere scientifico, che è divertente sta cosa, ma non la nota quasi mai nessuno, si spaccia come sapere oggettivo, ma non ce n'è una delle teorie che vengono proposte che non abbia altre teorie che si oppongono. No, quindi come facciamo? Cioè, se dovesse essere scientifico, come intendono loro, non dovremmo discutere di niente. O sbaglio? Come facciamo a far collimare l'esistenza di diversi esperti con diversi punti di vista all'interno di un sapere che dovrebbe avere una sola soluzione? È evidente che non regge, no? È evidente che è altro. Ma ditemelo, cazzo, così almeno lo sappiamo e possiamo discuterne un po' tutti, no? Non che voi avete le chiavi del regno e noi siamo quelli che aspettano e pendono le vostre labbra senza che ci si capisca nulla. Perché oggi come oggi il problema è esattamente quello, a prescindere poi dall'erosione del principio di autorità, che è un altro problema infinito. Cioè oggi, no, come dicevano tutti, come dicono tutti i vostri colleghi di protezione civile, se c'è un esperto di protezione civile che dice una cosa e uno su Facebook ne dice un'altra che è il contrario, credono tutti a quello su Facebook e il problema non si pone. Quindi si sono generati una serie di cortocircuiti che non finiscono più, ma secondo me sono quasi tutti originati dal fatto che c'è una profonda sfiducia nel discorso scientifico. Perché, e questo vi cito anche Boncinelli, che insomma è un nome abbastanza noto tra gli scienziati italiani, che ha appena scritto un testo insieme a Severino, che invece è uno dei filosofi più importanti italiani, dove dice che uno dei problemi della sfiducia verso la scienza è che abbiamo fatto troppe promesse e non ne abbiamo mantenuta una. Mi pare ovvio che dai qualcosa e qualcuno se ne accorga, no? Cioè tu mi stai dicendo da 60 anni che sei in grado di risolvere questo e quest'altro problema, quest'altro problema stanno molto peggio di prima, tu stai sempre lì, ne vogliamo chiamare qualcuno a chiedere conto di questa cosa oppure no? Perché come vedete, e qui Beck da un punto di vista che secondo me è geniale, parla di irresponsabilità organizzata. E adesso poi vi spiego pure perché effettivamente ci torna perfettamente. Però di fatto dicevamo che c'è, appunto, all'interno del discorso esperto c'è una contraddittorietà intrinseca che non è assolutamente salvaguardabile, tant'è che poi alla fine ci sono le espulsioni, no? Quelli che vengono cacciati dagli ordini, quelli che continuano, tipo Di Bella, no? Voglio dire, Di Bella credo che sia un esempio piuttosto lampante. Di Bella è uno che in Italia aveva proposto una cura per il cancro alternativa, che ha fatto più danni della grandine, che però aveva un sacco di gente che era convinta che fosse utile. E quindi molti tribunali hanno costretto gli ospedali a somministrarla. Dopodiché i malati sono morti e si sono successe tutta una serie di cose sgradevoli. Però insomma diciamo che la questione è esattamente questa, no? Noi abbiamo davanti a noi un rapporto con la scienza e un rapporto profondamente contraddittorio. Non contraddittoriale, è proprio contraddittorio questo, no? Perché da una parte chiediamo alla scienza sicurezza, e dall'altra siamo più o meno consapevoli del fatto che la scienza non è in grado di darcela. E quindi è chiaro che da una parte continui a chiedere, no? Lo stesso rapporto che noi abbiamo messo in atto oggi con gli economisti, non mi spiace che non ci sia il vostro collega, però comunque, è esattamente di questo tipo, no? Come fa a esistere e a pensare una disciplina di definirsi scienza quando non ne ha imbroccata una dall'inizio? Cioè, non so se lo sapete, ma l'economia la chiamano la scienza triste, perché non ha mai imbroccato una previsione, mai. Ultimamente non le imbrocca più manco ex post, perché prima almeno dopo ti diceva come mai era successo qualcosa, e ti diceva, vabbè, ok, non l'hanno capito prima, però alla fine. No, manco più quello. Ma oltretutto, come dicono i grandi operatori di borsa, no? Tipo, che ne so, Madoff, i grandi nomi, quell'altro della tassazione americana che dice che vorrebbe pagare quanto paga la sua segretaria. Vabbè, insomma, non mi verrà in mente. Insomma, tutti questi grandi tycoon della finanza che ti dicono che se l'economia fosse una scienza non ci sarebbe gioco in borsa. Cioè, se le cose sono chiaramente definite e prevedibili secondo termini scientifici, su che scommetti? Eppure la borsa è gioco e scommessa. Guarda un po', termini che con la scienza non hanno un cazzo a che fare. Noi misuriamo la fiducia dei mercati, mistero assoluto, no? Aspettiamo il resoconto della fiducia del comportamento dei consumatori del Michigan. Ora, ma che cosa cazzo me ne frega a me di cosa fanno i consumatori del Michigan? Però per qualche strano motivo hanno deciso che il comportamento dei consumatori del Michigan può essere preso a campione del comportamento del consumatore universale. Per cui ogni 3 mesi noi stiamo lì a vedere che avranno fatto i consumatori del Michigan. Cioè, ma a voi vi pare che possa essere una cultura seria, una cultura di questo genere? Poi mi viene a fare le critiche sul gioco. Ma non fai altro dalla mattina alla sera? Che altro è questo? Gioco di pessima qualità, oltretutto. Perché il gioco sarebbe un'attività seria. Chiaramente. Perché cosa ti dice il gioco? Che quello che stai facendo esiste perché ci sono delle regole. È una metafora perfetta di tutto il resto. No? l'universo di gioco esiste perché noi siamo d'accordo su certe regole, ovvero sia, se io tiro i dadi e viene un certo risultato, succede questo. Se tiro i dadi e viene un altro, succede questo. Fine. Altrimenti io tirerei i dadi e vedrei dei numeri. Non so se sta cosa è chiara. Quindi l'universo di gioco esiste perché ci sono delle regole. Poi queste regole possono essere estremamente ampie. No, io sono un giocatore di ruolo da 40 anni. Cioè, più o meno. Ok, di ruolo. Dungeons and Dragons, il gioco da terra di mezzo, li chiamo di Cthulhu, Merp, whatever, ho giocato qualsiasi cosa. Ancora gioco, ovviamente, vampiri, insomma, abbiamo fatto un po' tutte Mage, insomma. Ok, e il gioco di ruolo è esattamente questo. Cioè, io ci farei lezione tutta la vita col gioco di ruolo, proprio a livello di comportamento. Perché cosa fa? È immaginare cosa faresti se. E la tua vita è esattamente questo. Solo che normalmente non te ne rendi conto perché sei convinto di star facendo una cosa molto più significativa, no? Perché la tua vita, quella è una vita di gioco. Ma quando cominci a vedere le cose, lo sdoppiamento, lo specchio, come dice Fink, è marcatissimo, perché tu di fatto fai esattamente lo stesso. Sei qui e sei un professore, che faresti se fossi un professore e non avessi voglia di fare lezione? Andrei a fare lezione, è come qua, sto giocando. Io oggi non avrei nessuna voglia di essere qui. Però. Esattamente quello che farei se mi dicessero: sei un chierico di decimo livello e c'è un'orda di scheletri che ti sta venendo incontro. Che fai? Prendo il mio bastone e lancio un incantesimo. No, ovvio. Però quello è un comportamento infantile. Il fatto che io sia qui a fare lezione uguale, no. Parliamone, perché se ne può discutere. No, come dice Fink, il comportamento di gioco ha delle connessioni reali. Perché? Perché nel momento in cui io lancio il mio incantesimo, prendo dei dadi e li tiro. E i dadi e il mio tiro avvengono nel mondo reale, non dall'altra parte. Poi nel mondo, quello che sto immaginando, il mio chierico, no? You shall not pass, una cosa bellissima alla Mirandir. Però accade, ma è, no? Che tipo di correlazione c'è? L'ho persa. Come dice...
Anche lei qui però
dovrebbe
avere sempre lo stesso ruolo.
Eh sì, infatti mi sono pure rotto la palla. Non lo so, ne sono perfettamente al corrente. Infatti, dal mio punto di vista, cosa che sto cercando di far comprendere a varia gente, ma con risultati assolutamente nulli, dopo una decina d'anni di lavoro dove si lascia perdere, fa altro. Perché la lezione non diventa una noia mortale. Io qui anzi mi diverto abbastanza perché faccio delle cose un po' diverse, non so se avete notato. Però c'è bisogno, io quest'anno voglio andare in sabbatico, non ho nessuna difficoltà a dirvelo. Quest'anno voglio un break perché non gliela faccio più, sono proprio stanco. Cioè mi sento dire le stesse cose, per quanto uno ci metta l'entusiasmo. Ci sono delle forme di routine che dovrebbero essere interrotte. Allora io andrei 2 anni a fare il contadino senza nessun problema, poi torno. Però 2 anni in cui faccio altro, sai quanto riapprezzerei tornare a fare lezione dopo?
Rispetto a
sì, io adoro il mio lavoro, assolutamente, però questo è il momento in cui dovrei scrivere, non sta qui a fare lezione. Ci sono dei momenti in cui gli equilibri sono fatti in un certo modo. Io oggi come oggi avrei bisogno di stare a casa con i miei libri, tranquillo, perché lo sento che è il momento adatto. Allora vieni qui, è bello, ma mi distrae. Quindi poi torno a casa e devo ricominciare tutti i discorsi che mi ero fatto, è una fatica che non ve la sto a descrivere. Poi, insomma, oggettivamente sono 16 anni che faccio avanti e indietro in macchina, però già comincio a essere pure un po' provato a livello fisico, quindi un momentino di break non mi avrebbe fatto male. Siccome la burocrazia è quello che non c'è verso, quindi sono qui a fare lezione. Cerco di farla al meglio, però mi rendo conto che forse potrei fare decisamente di meglio di questo. In altri anni avrei fatto sicuramente meglio di questo. Comunque, mi spiace per voi, ma voi dovete beccare quello che passa al convento quest'anno. E quindi, insomma, comunque, tornando a bomba. Che ora è? Io direi che facciamo 5 minuti di break. Così poi vi provo. Allora, dicevamo, chiuso l'inciso perché è venuto un po' lungo, poi domani lo riprendiamo bene, Fink, volevo parlare un po' del problema della definizione. E per parlare un po' del problema della definizione dobbiamo cominciare a considerare cosa dice Beck, fondamentalmente, no? Il testo di Beck trovo che sia un testo molto 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 importante da questo punto di vista. Non lo definirei bellissimo perché in effetti, insomma, c'ha un qualche tipo di strategia colloquiale e compositiva che non è proprio bella, ci sono dei testi che li leggi e ti lasciano stupefatti, questo un po' meno, però insomma è un gran bel libro, se devo dire la verità. E qual è la tesi? La tesi è che il testo che lui ha scritto all'inizio degli anni 90, che era La società del rischio, no? Che è tra l'altro l'etichetta che tutti usano oggi, ma che è dovuta a lui, quindi dobbiamo anche tributargli un certo rispetto per questo, quindi Risikogesellschaft, è un testo che va aggiornato perché è cambiato qualcosa. E cos'è cambiato? È il fatto che sono emersi quelli che lui chiama i rischi globali. Ma cosa comportano questi rischi globali di fatto? Comportano una decadenza di tutte le strategie moderne di rapporto col mondo. Quindi ci interessano. Non solo, diciamo, a livello più astratto per quanto abbiamo detto finora, ma anche perché uno dei tre rischi globali è il problema dell'ambiente. I tre rischi globali che Beck individua sono l'ambiente, la finanza e il terrorismo. Quindi, diciamo, abbiamo una discreta dimestichezza con tutti e tre questi ambiti. Perché i rischi globali cambiano di fatto le carte in tavola? Oh, qui dobbiamo riprendere quello che abbiamo appena finito di dire a proposito del destino, perché di fatto il problema è esattamente quello. Che dice Beck? L'umanità fino a un certo punto si è comportata come se quello che le capitava fosse colpa altrui. Quindi l'umanità è stata vittima per certi versi. E il colpevole in linea di massima era il famoso destino cinico e baro, no? I colpi della sorte, le avversità, tutto quello che saprete perfettamente, no? Perché? Perché l'università, perché l'umanità si sentiva in balia della natura, fondamentalmente. Ci sono stati una serie di lunghi secoli nei quali di fatto ciò che accadeva a livello di natura era per noi un dato, non c'era da far nulla, fosse un terremoto, un incendio, le carestie, le pestilenze, qualsiasi cosa. Lo assorbivamo, lo prendevamo su di noi come se qualcuno ce lo tirasse contro, quindi in qualche misura il tipo di lettura era abbastanza condivisibile. Che succede però? Che andando avanti, pian piano, che la cultura e le nostre capacità cognitive e riflessive aumentano, ci siamo resi conto del fatto che invece non era proprio esattamente così, ovvero sia del fatto che noi spesso siamo all'origine di ciò che poi accade e che quindi non possiamo concederci questo lusso di essere quelli poverini vittime di un fato cieco che fa come gli pare e non hanno voce in capitolo. Ora, chiaramente vi rendete conto che questo è per certi versi vero, per altri no. Nel senso che rispetto a una scarsa consapevolezza come quella primordiale di cui parla Beck, per la quale appunto qualunque cosa accada è colpa degli dèi, dei demoni, di qualcuno, del fato, della mala sorte, con la dea bendata e via cantando, pretendere poi che invece tutto questo non sia assolutamente così, ma tutto sia prevedibile e gestibile, è il famoso altro estremo del pendolo. No, come al solito ci vorrebbe la misura di cui parlavamo e quindi dovremmo stare un po' più al centro. Ci sono alcune cose che sono nostra colpa, altre sulle quali continuiamo a non avere voce in capitolo. Il terremoto ce lo sta ricordando proprio, no? Il tornado alla Dispo, insomma ce ne sono svariati di eventi ai quali continuiamo a chiedere quando la scienza sarà in grado di prevedere. E la risposta è: non abbiamo idea.
Anche da poco a questo non siamo in grado di costruire le case antisismiche.
Assolutamente sì, assolutamente sì, certo, chiaro. Assolutamente, però in Giappone avevano deciso che non ci sarebbe stata Fukushima, e invece c'è stata. Quindi, come al solito, voglio dire, no? Purtroppo, bisogna mantenersi un tantino più elastici su questa questione. Siamo molto bravi, possiamo essere molto bravi, ma c'è da lasciare spazio, in qualche misura, all'imprevisto, no? Quello di cui parla giustamente Edgar Morin, che essendo imprevisto per definizione non è prevedibile, perché se no, no, noi cerchiamo, facciamo tutta questa serie di costruzioni, la gestione degli imprevisti, tutta questa cosa, però vabbè, lasciano un po' il tempo che trovano. Ad ogni modo, Questa nuova consapevolezza, dice Beck, si salda ovviamente con dei nuovi strumenti. Nella fattispecie lo strumento fondamentale è il calcolo, il calculus. Quindi Newton, quindi Galilei, quindi Leibniz, no? Tutti quelli che si dotano di strumenti matematici che in certa misura sono in grado di effettuare previsioni. Nasce la statistica col calcolo, quindi siamo a metà 600, grosso modo, fine 600. Fino alla fine del 600 eravamo più o meno inermi nei confronti del caso. Con la statistica le cose cambiano. Cambiano talmente che noi a un certo punto decidiamo di essere di fatto in grado di controllare tutto. E siamo nella modernità. Dice Beck che viene stabilito a questo proposito un... Aspettate, com'è in italiano perché l'ho letto da poco, ma era ethics contract. Dovrebbe essere il patto del rischio o qualcosa del genere. Calcolo del rischio. Vabbè, allora diciamo che intanto vi parlo di quest'altro discorso. Che succede quindi? Che quando noi cominciamo ad affrontare la questione in questo modo, creiamo quelli che lui chiama i tre pilastri della società moderna, in effetti, no? Ed è, ecco, il patto sul rischio, infatti. E dice, questo patto sul rischio, statisticamente sanzionato dallo Stato, per creare un argine preventivo e provvedere a una giusta ripartizione degli effetti collaterali e dei costi delle scelte industriali, si colloca a metà strada tra il socialismo e il liberalismo. Che cosa dice Beck? Dice sì, a un certo punto noi ci rendiamo conto di essere corresponsabili, nella migliore delle ipotesi, di quello che ci succede. Questa cosa potrebbe essere un freno serio allo sviluppo, no? Perché se tu sei il colpevole di quello che ti capita, a un certo punto potresti pure dirti, senti, frena i freni. Ma c'è la statistica. E cosa permette di fare la statistica? La statistica permette di prevedere, stimare e compensare. Questi sono i tre passaggi centrali. Che vuol dire? Vuol dire che sì, io genero dei rischi attraverso i miei comportamenti. E chiaramente parliamo di comportamenti industriali, evidentemente. Però questi rischi io so quali sono, no? E mi posso di conseguenza dotare di strumenti preventivi per evitare che colpiscano indiscriminatamente nel caso, perché c'è sempre la soglia statistica di incertezza che rimane, no? Nel caso qualcuno ne faccia le spese, io però lo indennizzo. E qui su questo siamo d'accordo. Ora tenete presente che questo essere d'accordo è il punto centrale della questione, perché quello che dice Beck è che i rischi sono tali fin tanto che siamo d'accordo nel definirli così. Questo è il problema. Il rischio è un problema di definizione, non è un problema oggettivo. Perché le diverse culture costruiscono diversi comportamenti come rischi o no, come rischi molto pericolosi o no, come rischi che vanno affrontati in un certo modo o no. Avete sentito parlare del trattato di scambio di cui ci sono state una serie di infinite di contrattazioni con gli Stati Uniti recentemente, che poi se ne è fatto, Dio sappia, poco, ma tutti erano molto preoccupati e molto seccati. Perché? Perché in Italia e in Europa c'è la logica della prevenzione e in America c'è la logica dell'indennizzo. Ovvero sia, noi cerchiamo di non fare le cose, loro le fanno e se vanno male poi te pagano. E sono due modi di vedere le cose, radicalmente diversi, sempre lo stesso problema. Però è chiaro che in America c'è il 98% dei prodotti che ha tracce di OGM, e in Europa ancora no, non so a che percentuale siamo, perché insomma sono piuttosto scettico, però comunque non c'è paragone rispetto a quello che dicevano i cosi. Ok? Quindi quello che è fondamentale è la localizzabilità, la prevedibilità e la compensabilità dei rischi. Nel quadro moderno, come abbiamo visto anche a livello di conoscenza, e abbiamo detto più volte, questi sono attributi ovvi. Perché? Perché la modernità ritiene di avere gli strumenti scientifici capaci di ottenere questi risultati. Quindi, diciamo che la modernità si sviluppa e raggiunge il suo acme, quindi negli anni 70, sulla base di questo patto sul rischio, ovvero sia sul fatto che si accettano certe cose perché rientrano in un quadro che è in qualche misura organizzato, rassicurante, molto fortemente ottimisticamente accentuato, e quindi non si capisce perché questa cosa non debba essere accettata. È anche vero che lo stato del sapere, come abbiamo detto, è un certo stato del sapere. Quindi non si sa l'amianto, non si sa cos'è il DDT, non si sa quali possano essere le conseguenze dei CFC per l'ozono, non si sa, non si sa granché, no? Se ci pensiamo ci accorgiamo che siamo tutti molto ottimisti sulle capacità della scienza di intercettare questi rischi, perché noi di questi rischi non è che sappiamo molto. Sappiamo alla fine che il DDT fa male, ma non è che smettiamo di usare il DDT, lo mandiamo in Africa, perché ormai l'hai fatto così, mica, no? E mica lo puoi buttare, pare brutto. Dopodiché compriamo in Africa quello che mangiamo dove abbiamo usato il DDT, questo è, no, tanto per l'intelligenza. Però diciamo che questa cosa ha funzionato a lungo. Poi però, appunto, emergono i rischi globali. I rischi globali purtroppo non hanno nessuna delle tre caratteristiche di cui parla Beck. Non sono localizzabili, non sono prevedibili e non sono compensabili. Questo, dice Beck, comporta un totale cambiamento di paradigma. Che ci piaccia o no, le chiacchiere stanno a zero. Perché? Perché noi continuiamo a cercare di comportarci verso ciò che accade oggi come ci comportavamo 40 anni fa verso ciò che accadeva 40 anni fa. Ma le cose sono radicalmente cambiate, perché questi rischi sono di una scala diversa. Spesso e volentieri non ci rendiamo conto, ma il problema è la scala. Quando un rischio diventa globale, come fai a pretendere di gestirlo? Quando tu della scala globale non capisci niente. Che è esattamente quello che abbiamo appena finito di dire. L'idea di mondo, ne parliamo tanto, ma a noi sfugge completamente. Come fai a immaginare di reagire a qualcosa che sconvolge gli equilibri di un qualcosa che per te è l'oggetto più irreale che c'è? Se leggiamo Fink, da questo punto di vista, è bellissimo, e ti dice esattamente questo. Tu del mondo non capisci niente. Noi non capiamo un cazzo, non abbiamo la più pallida idea di quali siano, se esistono dei valori con i quali potremmo ragionare per vedere di mantenerli o meno, tant'è che io dopodomani vado a Verona, sì, e farò un intervento al convegno dell'Associazione Italiana di Sociologia contro il concetto di sostenibilità, che già mi immagino mi sbraneranno vivo, suppongo, però è esattamente questa l'idea, perché il concetto di sostenibilità implica un sapere che noi non abbiamo, ed è un concetto rassicurante. In ultima analisi, poi per carità magari lo facessimo, voglio dire assolutamente, però su un piano di consapevolezza dei problemi, il concetto di sostenibilità implica cose che io ho le idee chiare su come dovrebbero stare le cose, ma per motivi politici contingenti non riesco ad ottenere quello che voglio. Ma quali idee chiare dove? Quando mai io ho idea dei valori della resilienza del pianeta? Non so se mi spiego. Non so, vedete qual è il problema. Il concetto di sostenibilità è un concetto estremamente importante, però di fatto è un concetto che stravolge completamente le rappresentazioni. Ti porta a un certo tipo di idea, ad un certo tipo di aspettativa nei confronti del tuo agire, che tu non sei in grado di mettere in campo, perché non li sai guidati, non ce l'hai. Non hai una sensibilità, non hai coordinate, non hai equazioni, non c'è niente che ti descriva il mondo. Dimmi.
No, pensavo che... Cioè, in rapporto a questo discorso che viene ripreso costantemente in questa materia, cioè proprio il fatto del non conoscibile che è in tutto e per tutto, cioè mi verrebbe di cazzo, però non vive.
Non vive, il problema è quello, è che tu hai una rappresentazione del modo di vivere che è una rappresentazione costruita su una serie di assunti che sono purtroppo nefasti. capisci? Ma quello è il problema.
Quelli che ci hanno mandato avanti finora, in qualche modo.
Cioè, è presente dove ci stanno mandando? Sì. Ecco, è il problema è esattamente quello. Lo so che ci hanno mandato avanti, sì, ma sono nevralgicamente errati. E se non prendiamo il coraggio a due mani e lo diciamo, questa cosa in qualche misura dovrebbe essere affrontata. Per carità, per quello che ti dicevo, che probabilmente c'è una catastrofe, e manca detto. La soluzione è rendersi conto. Allora, no, non credo di averlo qui. Vabbè, ve lo dico a memoria. C'è un altro libro molto bello che si chiama Complessità, che parla della nascita del centro di ricerche sulla complessità di Palo Alto, dove io conterei di andare, spero presto, sarà uno dei prossimi step. Questo giro mi ci metto. Vabbè, comunque, questo è un luogo che nasce intorno agli anni 60, perché gli americani si cominciano a rendere conto esattamente di quello che vi ho detto io, ovvero del fatto che l'iperspecializzazione stava cominciando a impedire qualunque tipo di scambio fertile tra scienziati, e quindi creano un luogo, vedo una di quelle intuizioni che hanno loro, che sono, vanno lasciate perdere, dove economisti, fisici, sociologi, informatici e tutte le varie, come dire, cutting edge, tutti quelli che stanno all'avanguardia del loro ragionamento, si incontrano e si presentano discutendo i dati e tutte queste cose. E c'è pure un economista, che è un economista che al tempo è un economista eterodosso, no, purtroppo non mi ricordo come si chiama, mi scuserete, ma la prossima volta ve lo porto. E questo a un certo punto, in un'intervista alla conclusione, dopo tutta una serie di cose, dice: io devo dire la verità, da quando ho cominciato ad affrontare questi ragionamenti e ho capito queste cose, mi considero un po' come uno che sta su una barca in mezzo a un fiume, e il mio comportamento tipico, devo dire, se volessi essere coerente, sarebbe quello di mettere ogni tanto un remo in acqua e dare un colpicino per tenermi in linea. Dice: per il resto non so assolutamente dove mettere le mani. Non so se mi spiego. Quindi noi siamo dall'immobilismo fatalistico, che può essere islamico o giapponese, chiaramente con tutte le sfumature del caso, sarebbe. Noi siamo quelli che invece non fanno altro che agire. Allora noi dovremmo diventare quelli che agiscono un po' meno e ci pensano un attimo di più. Perché noi purtroppo non abbiamo la più pallida idea di dove vadano a finire le nostre azioni. Quello è il punto. L'ecologia dell'azione di Morandi, di cui ho parlato alla nausea, è esattamente questo. E tu più sei, come dire, competente a livello conoscitivo, e più te ne rendi conto di questa cosa. Capisci? Quello è il punto. Quindi dovresti stare attento, non dovresti essere quello che può andare su Marte, perché se vai a fare su Marte, non so se mi spiego, no? Non sei quello che fa il ponte sullo stretto.
E sono cosciente di non sapere, più so. Quindi vado su Marte perché se io non sono mai stata, non capisco.
No, non è così ovvia la questione, capisci? Non è così ovvia, perché di nuovo è un problema di misura, e la nostra scienza, la misura non sa mai cosa sta di casa. La nostra scienza, se una cosa si può fare, la si fa, anche se non hai la più pallida dei due porti, capisci? Allora noi abbiamo dei kit di modifica del DNA che si vendono su internet. Capito? Ma questo tipo di discorso è un discorso che è contro qualunque fondamento della scienza. Perché? Perché un'altra delle cose che ci dice Beck è che di fatto il fondamento della scienza, che è il famoso esperimento che peraltro abbiamo pure criticato, se vi ricordate, oggi non è più applicabile. Perché la scala, di nuovo, è talmente ampia che non lo trovi in un laboratorio che ti dica cosa succederà fra 20 anni se tu adotti un farmaco o un tipo di semente come quelli che progetta la Monsanto. Dove le fate le prove? Ci sono delle prove? No. Capite? Prima almeno c'era l'alibi, dice: vabbè, l'ho provato per 5 anni, non è successo niente. Ragionevolmente, a prescindere dalla teoria del caos, posso pensare che non succeda nulla. Ma oggi il laboratorio siamo noi. Perché la scala è diventata talmente ampia che non c'è verso di provarlo da qualche parte, quello che tu fai. Lo devi fare e poi vedi che succede. Che è esattamente il contrario di qualunque tipo di comportamento sensato, oggi come oggi. Capite? Quindi no, non ce vai su Marte. Certo, perlomeno dovresti prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di non andarci su Marte. Come dovresti considerare seriamente di non costruire il ponte sullo stretto e magari costruire dei cazzo di abitazioni che non crollino nei comuni dell'Umbria, che mi sembrerebbe un comportamento intelligente, quello. no? Se vogliamo ragionare sui comportamenti intelligenti, ce ne sono a iosa che ti permetterebbero, pur entrando in questo paradigma, di restare e fare cose sensate. Il problema è che qui di sensato, purtroppo, per definizione, non c'è quasi più verso di far nulla.
Non solamente il discorso di case antisismiche, c'è chi ha morto, per fare un esempio, alla casa antisismica.
E gli è crollato tutto il mondo attorno.
Non ha fatto la piega, si è abbassata di 30-40 centimetri per cui non ha potuto le porte, non ha potuto di garage, lì c'è il problema di un abbassamento. Lì dovrebbe qualcuno avere il coraggio di dire che purtroppo
non, c'è
non si può ricostruire.
Già.
Neanche ciò che è potente, lo dice.
Beh, come dice Michael Moore, ci sono dei posti del pianeta dove non si dovrebbe vivere, la California è uno di questi. Solo che vai a spiegare ai californiani che se non le va tutti quanti è andata all'altra parte. È quello.
Per quanto possa piangere il cuore, la realtà è questa.
Infatti, ma stiamo sempre lì, no? Ma era una cosa che ho detto a lezione l'altro giorno. Non so se avete sentito i servizi su Sky. 600 km quadri deformati. Ora, so se vi siete posti il problema dell'aggettivo, perché è interessante. Deformato che cosa vuol dire? No, deformato non è questo. Deformato vuol dire che non è più come prima ed è peggio. C'è un giudizio, no? Perché prima era l'optimum, adesso è deformato, cioè ha rovinato 600 metri quadri, 600 km quadri il terremoto. Ma di che cazzo parliamo? Cioè quello è così, non è che poi, capisci? Però il vocabolario te frega regolarmente, perché quando tu dici 600 km quadri deformati, dici guarda sto cazzo di terremoto, stavo tanto bene prima. No, il pianeta cambia. Se tu questa cosa non la metti a sistema, poi te poni questi problemi, perché deformato non è più come prima. E prima quanto era durato? 150 anni se siamo fortunati, perché già c'era la crepa sul monte. Mo il monte si è rotto. No, il monte era come prima, solo che si è rotto un po' di più. Ma il monte fa la sua strada. Non so se mi spiego. Cioè non è che io posso prima di era bello prima e adesso è brutto, perché non funziona così. Cioè il pianeta sta facendo quello che sta facendo, vive. Entriamo nell'ottica che vive il pianeta e noi siamo tenuti in qualche misura a farci pace di questa cosa o no? Perché, come vedete, in qualunque contesto i segni sono tutti diversi. Perché deformato ti sta a indicare esattamente cosa? Che c'era uno stato pristino, perfetto, nel quale ci trovavamo prima, e adesso invece guarda che casino che ha combinato. Non è l'atteggiamento corretto, perché quello ti deformerà ancora. No, o sai, sta sopra una faglia, vuoi dire. E chiacchiere tendono a stare un po' a zero, che poi sia la paglia, ci siano i draghi cinesi o quello che te pare, comunque quello non era un buon posto dove stare, mettiamola così, a poter scegliere sarebbe stato da evitare. Però insomma è tutto questo, è tutto un problema di semantica, tutto un problema di definizioni, capite? Allora torniamo un attimo alla questione dei rischi globali, la finiamo, continuiamo domani, però riprendo un attimo. Quindi che cosa succede? Che queste richieste formali che venivano rivolte al sistema prima sulla base del patto sul rischio rimangono, ma non c'è più verso di darle. È questo che genera il problema della irresponsabilità organizzata. Cos'è l'irresponsabilità organizzata? È l'impossibilità di perseguire qualcuno sulla base di chiare e definitive attribuzioni di responsabilità. Perché? Perché c'è sempre un esperto che dice un'altra cosa. Perché il grado di sapere col quale questo sistema è nato era un grado di sapere che era in grado di certificare. Perché era un sapere ronzo. Siccome non è più un sapere ronzo, quella certificazione di sicurezza che lui poteva emettere prima, oggi non la può più emettere. Allora, di che è morto Stefano Cucchi? De freddo, come si dice a Roma. No? Evidentemente, perché se dopo tutti questi anni ancora stiamo con tre ipotesi diverse, dopo che l'hanno corcato come un tamburo, su tutte le ossa rotte, eccetera, allora quando è che noi riusciamo a dire con sicurezza che l'hanno ammazzato del botte? Mai. E se noi non riusciamo mai a dire con sicurezza manco che l'hanno ammazzato del botte, quando è ovvio, allora chi è che ne pagherà il prezzo? Nessuno. So se vedete la questione. Cioè, nella tua pretesa al sistema di darti delle prove affidabili e certe, tu te sei rovinato, perché oggi te lo affidare via certo, non te dà più nessuno, che non c'è nessuno di dirti con certezza è stato questo, perché c'è quello 0, o quell'1, virgola.
Non è solo però un miracolo, quelli sono tutta gli amministrativi
o... No tesoro, una protesta è una richiesta sistemica, non so problemi amministrativi, perché l'amministrazione si è configurata su un'idea di sapere. Lì c'era l'idea che il sapere fosse in grado di certificare e di conseguenza all'interno dei regolamenti è stato recepito questo desiderio di certificazione, che non c'è più, non è più fondato però. Quello è il problema, e se tu non cambi sta cosa non vai da nessuna parte, tant'è che non si riesce più a processare nessuno, non so se avete fatto caso. È quasi...
Sì, ma è tu...
ho capito, ma è tutto sbagliato uguale, capisci? È la pretesa a monte che è problematica. Perché nel momento in cui tu pretendi da me che io ti garantisca al 100% qualunque cosa, oggi io non ti garantisco più nulla. E quindi c'è sempre un ragionevole dubbio. Quindi condanniamo più nessuno e chiudiamo i tribunali, così va benissimo. Mettiamoci d'accordo, quello è il discorso. È chiaro che questa forma di garantismo è una forma che non è più sostenibile. Altrettanto. No? Perché, insomma, voglio dire, ci sono altri modi. Come hanno fatto tutti i tribunali prima che ci fosse la scienza? Sbagliavano tutti, può darsi. Perché? Figuriamoci, perlomeno sbagliano su degli assunti più realistici. Qui sbagliano su degli assunti che non stanno né in cielo né in terra. È tutto lì, la questione è tutta quella.
Dimmi. Quello che volevo dire io per rispondere a lei che dice garantismo. In realtà delle cose che posso dire che io in tribunale ci ho lavorato. Il problema è quello che si diceva prima, è l'ipertrofia delle regole, no? Perché se tu vuoi uscire da una situazione, tu stai tranquillo nel sistema di uscire, grazie alla legge, non capisci il buon codice, tu lo trovi. Il problema non è il garantismo, è il discorso fondamentale, poi questa è l'ipertrofia delle regole, no? Cioè porta molta gente a non conoscere, cioè quindi tu le conosci, gli altri no, tu sei quello che dice alla fine.
Sì, a prescindere poi dal nostro sistema che è costruito proprio male, a prescindere, a parte quello, insomma, quello. Però comunque, no, a livello...
Perché comunque un'idea, secondo me, di democrazia o comunque di giustizia che se non altro...
Da infatti, infatti la democrazia è la prossima che va giù, come avrei notato.
Può essere tipo paura...
Purtroppo, cioè, è tutto connesso, non ci sono dubbi.
Cioè, tipo paura della responsabilità, no?
Assolutamente sì, è chiaro.
Questo, una volta, per esempio... diciamo adesso c'è la questione del nome, no? Ognuno, anche qualsiasi, diciamo, scienziato, dottore, chi comunque scrive libri o come sia, cioè ha paura di affermare con certezza qualcosa.
Certo, perché non può, è chiaro, lo sanno, no? Perché, ovviamente.
Cioè, sì, oggi la paura sta male anche sui dati oggettivi, cioè, oggi nessuno si prende la responsabilità su ciò che non puoi prevedere, però su ciò che è oggettivabile. Cosa di oggettivabile c'è?
Eh no, è quello il problema, non è più oggettivabile come si pensava che fosse. Proprio là la questione, capisci?
No, adesso.
Parliamo proprio di questo. Parliamo proprio di misurazioni, parliamo di dati oggettivi, parliamo di quello che ti pare. Non c'è verso sulla base del sapere odierno di affermare con certezza al 100% qualsiasi cosa. Qualsiasi.
Quello
è un quello è discorso politico,
adesso,
ovviamente quello poi è un discorso politico.
Nel senso, quello è un dato oggettivo perché si è verificato oggi quella cosa che io intendevo.
Ah beh, certo, messa in questo senso sì, probabilmente possiamo accettarla, cioè, ci sono alcune cose sulle quali probabilmente si può convenire, però è la richiesta, cioè è lo spirito che informa il sistema che è sbagliato. Questo ci dico, quando parliamo di responsabilità organizzata parliamo esattamente di questo, ovvero sia che alle condizioni attuali, se tu hai, e complichiamoci un po' la vita, risorse disponibili e competenze disponibili, tu sei assolto da qualsiasi tipo di problema. Questo diciamo che inficia un po' tutto poi, capito? Perché non è manco una questione di furbizia, è una questione di falla del sistema. Cioè, mentre quello che, di cui parla lui spesso e volentieri è questione di furbizia, è questione di, come dire, no? di arrangiarsi le situazioni come sono, qui parliamo proprio dei fondamenti del sistema che sono sbagliati. Quello è il punto. Cioè, la pretesa di certezza, la pretesa di prova irrefutabile, non c'è. Se c'è un'idea di ragionevole dubbio, il ragionevole dubbio c'è sempre. Non so se mi spiego, questo è il punto. Mentre il ragionevole dubbio era quello che doveva in qualche modo salvare la faccia anche contro, no, tutta sta mole di prove schiaccianti, oggi le prove schiaccianti non esistono più, per definizione, perché il sapere non è più in grado di firmarti nulla dicendo è stato così, perché potrebbe darsi che, oppure perché ci sono tutta un'altra serie di esperti e controesperti che quello stesso fenomeno te lo leggono esattamente al contrario. E quindi, con quali basi tu asserisci?
Però quando si parla del ben vengano 100 saperi esperti che intervengono,
no, perché di fatto quei 100 saperi esperti poi portano a un nulla di fatto, la vita della persona è morta, la persona è finita. Cioè, il problema è che qui noi abbiamo delegato qualunque tipo di decisione soggettiva e autonoma a un insieme di dati. E siccome questo insieme di dati aveva delle caratteristiche, secondo noi, che erano tali da rassicurarci, ci siamo sottratti dal decidere. Questo è il punto. Il processo è sempre stato un sistema di creazione di una verità della quale... No, tant'è che si parla di verità giudiziale, non parli di verità dei fatti. Tu dici che all'interno del giudizio, per quello che c'era, si è saputo e si è messo a luce, in luce questo. Ecco, questa verità non è più perseguibile. Non solo. Ma il problema è che... oddio. Scusate ragazzi, mi sono bloccato. Non mi ricordo più dove vado a finire. Sì, no, mi ricordo quasi, mi sembrava di avere piuttosto chiara tutta la cosa, ma mi si è spenta la luce a un certo punto. Quindi allora dicevamo, da una parte non c'è verso di mettere in atto la verità giudiziale, dall'altra c'è un sapere che appunto è cresciuto oltre quella che era la sua definizione precedente.
Sì, sì, sì.
Quindi non c'è nessuno che ti firma una carta nella quale lui impegna il suo nome e la sua reputazione per certificarti al 100% qualsiasi cosa. Ma siccome tu hai bisogno di una certificazione del 100%, alla fine i processi si bloccano. È un problema strutturale, non è un problema né di cattiva volontà né di niente. Però, ecco, mi ricordo, il problema è che prima il giudizio era anche un giudizio personale, era anche un giudizio umano, c'era anche una componente, c'è una componente, okay, ma non solo, in tutti gli altri processi anche. Capisci? Non puoi chiamarmi in causa soltanto l'Inquisizione, perché è vero che nell'Inquisizione si faceva più o meno quello che... E pure lì ci sarebbe da discutere, ma comunque non è che li ami particolarmente. Ma tutti i tribunali hanno funzionato fino a un certo punto in modo abbastanza accettabile da parte di tutti. Eppure non c'era semplicemente... C'erano i dati come supporto all'opinione dei giuristi, a quello che erano i ragionamenti degli investigatori, a quello che aveva un senso di ricostruzione dei fatti, una minima ragione, una ragione complessa. Quella non c'è più. Noi adesso ci limitiamo a registrare fatti e i fatti non parlano più e nessuno si prende nessun tipo di, come dire, di responsabilità nel decidere, il che può essere umanamente comprensibile, ma non è esattamente quello che abbiamo fatto noi per 5.000 anni. Se tu vuoi fare il giudice devi poterti assumere una responsabilità, se non vuoi farlo non fa il giudice, è semplice, le chiacchiere stanno abbastanza a zero, però ecco, capisci? Cioè, si presume che ci siano alcune persone che, dato un insieme parziale di dati, siano in grado di emettere un verdetto. Questo è quello che dovrebbe accadere. Noi abbiamo pensato che i dati fossero tali da poter evitare che, che il verdetto in qualche misura venisse da sé. E non è vero. È tutto lì. Tu hai bisogno di integrare i dati con un parere personale che possa essere, appunto, non so, si presume che tu tiri fuori uno e lo fai diventare giudice, abbia una certa fiducia nei suoi confronti, se no so che dite, ma però di fatto il problema è esattamente questo. Non c'è più niente che sia fattibile, anche i politici, lasciando perdere il giudizio, ma i politici fanno esattamente lo stesso. I politici, nessuno dei politici contemporanei si prende una responsabilità di visione, ti dicono soltanto che i tecnici dicono questo e i tecnici dicono quello, e chi se ne frega? Non so se mi spiego. Cioè tu devi avere una potenzialità d'azione sul sistema, perché altrimenti il sistema si avvita su se stesso. Se noi aspettiamo semplicemente che i voti e i sondaggi ci dicano una cosa, i tecnici ci dicano un'altra, non andiamo da nessuna parte, perché non funziona così.
Il giudice, in realtà, il giudice in quanto lui deve essere in grado di non emettere un giudizio proprio personale, ma deve applicare...
Ho capito, ma l'interpretazione delle norme che cos'è se non un giudizio personale? Appunto, quindi pure qui giriamo intorno allo stesso discorso esattamente e costantemente. Il giudice è qualcuno che si fa carico di una decisione, perché a noi serve una decisione, non serve altro, perché la verità giudiziale non è la verità, è un modo sul quale tutti ci mettiamo d'accordo per un certo stato di cose. Le chiacchiere stanno a zero. Capisci? Ed è sempre stato così, è una strategia attraverso la quale nella gran parte dei casi coloro che convengono in quella situazione sono soddisfatti. Questo ci interessa. Però se noi aspettiamo che questo accada per i fatti, non succede più. E quindi abbiamo da confrontarci con questa nuova, in questo nuovo mondo nel quale ci troviamo, che appunto è un mondo che è delocalizzato, è imprevedibile e non quantificabile né compensabile. Come facciamo? Il testo poi ce lo vediamo a partire dalle prossime lezioni. Direi che per oggi è sufficiente, come si dice.